Hello.
Hey Webster, come stai? Mi
Hello.
senti Webster?
Sì, ti sento, Max. Quanto
Finalmente.
tempo? Come stai?
Bene, grazie. Sono tornato a vivere in Italia. Sì,
Ah, sì?
dovevo.
Con
Dall'ultimo settembre.
casaleggio, sicuramente.
Com'è?
Casaleggio. Ivrea, Pirla.
No, 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 sono tornato per conto mio, senza nessun link con nessuno. No, no.
Bene.
Dunque, ti ho cercato perché in Italia volevamo cercare di capire qualcosa di questo ISIS, questo esercito che sta mettendo a ferro e fuoco l'Iraq. Però, prima, già che ci siamo, ti volevo chiedere una cosa. Che cosa succede secondo te adesso con le elezioni di midterm, quelle di novembre negli Stati Uniti?
Questo dipende dagli avvenimenti. La cosa si mette male perché Obama è un vigliacco e i democratici, ti dico quello che dovrebbe succedere. Abbiamo bisogno della distruzione del Partito Repubblicano, dovrebbe cessare di esistere. È una banda di razzisti, reazionari, furfanti. Persino questo Rand Paul si è smascherato come guerrafondaio.
Addirittura.
Ha assunto un capo dei guerrafondai per il suo ufficio.
Ah.
Quindi è tutta una fregatura, no? Tutta quella roba, libertari, tutta una presa in giro, no? Per i fessi.
Tra l'altro,
Loro devono essere.
no, dicevo, fra l'altro, ho visto che ha perso le primarie il numero due dei repubblicani, Cantor, che per me era uno estremamente conservatore, quando lo guardo.
No, reazionario,
E invece
conservatore
ha perso
non
da
ce n'è.
destra col Tea Party, no?
È un reazionario, però c'è un altro che è più reazionario. Guarda, dovrei dare un orientamento su questo. Ci sono, per la presidenza ci sono sempre i complotti, come si può dire. Ci sono i gruppi che preparano un candidato. E questo normalmente viene fatto con una certa segretezza per quanto riguarda le intenzioni, no? Carter era l'uomo della commissione trilaterale, poi abbiamo visto. Obama era l'uomo della commissione trilaterale. Adesso gruppi reazionari devono prendere la presidenza. Se i reazionari non si prendono la presidenza, probabilmente sono esclusi per decenni, no? Perché i repubblicani razzisti se la prendono con i latinos e
Certo.
quindi si autoescludono, no?
Sì.
Quindi loro vorrebbero fare una dittatura permanente repubblicana per l'austerità, escludendo neri, poveri latinos dalla possibilità di votare e anche distruggendo il movimento sindacale, attaccando i sindacati degli insegnanti e tutto questo. Quindi c'è una certa urgenza per i repubblicani. Se non si prendono la presidenza questa volta, probabilmente saranno esclusi per molti, molti decenni, o meglio ancora, saranno distrutti. Appena i repubblicani sono distrutti, il Partito Democratico si spacca in due correnti. Wall Street, Democratici di Wall Street sarebbero Obama,
Sì. Certo,
Schumer, quello che vuoi, Hillary Clinton,
sì.
tutti di Wall Street. Però c'è anche una minoranza con delle velleità vaghe di populismo,
Progressista.
movimento sindacale, queste
È
cose
come
qui.
qui, sta su.
Elizabeth Warren, Marcy Kaptur, sono i rotami del vecchio New Deal. E quindi una spaccatura del Partito Democratico potrebbe seguire. Quindi bisogna distruggere tutti e due i partiti nella forma attuale, però preludio è la distruzione dei repubblicani. E questa cosa qui di Cantor è un passo nella direzione giusta, perché Cantor voleva praticamente fregare i suoi seguaci reazionari, no? Lui voleva fare un deal molto sporco per gli immigrati, e loro l'hanno silurato, e questo vuol dire che tutti i repubblicani adesso saranno ancora più ferocemente ostili
Sì.
alla ai latinos.
Quindi diventa...
E questo vuol dire che la loro distruzione finale diventa sempre più vicina.
Aspettiamolo con impazienza, perché sembra che ci mettano
sì,
veramente...
poi la spaccatura e poi comincia la politica.
Certo. Un po' sta succedendo anche qui, in piccolo, nel nostro PD, Partito della Sinistra, da quando è arrivato Renzi, non so se segui un po' le cose qua.
Sì, ma certo.
Lui ovviamente si è spostato al centro, lui è l'uomo di Wall Street e banchieri dell'Europa, diciamo che è la stessa cosa. E ovviamente c'ha la sinistra progressista che reclama, il sindacato che reclama, e quindi per adesso cerca di tenere i piedi in due scarpe, vediamo cosa succede. Comunque è un po' lo stesso meccanismo qua.
Con cioè... 80 euro, lui ha già oltrepassato tutti con gli 80 euro, perché gli altri non hanno dato niente, zero. E lui almeno è un furbastro, no? Okay. È un mascalzone, hai ragione.
Sì.
Ma lui, almeno lui ha capito... Per riuscire bisogna dare concessioni economiche, non la riforma del Parlamento, l'abolizione del Senato, le regioni. Tutte queste cose sono completamente irrilevanti alla vita dei lavoratori. No? Non dicono niente. Questa è la cosa della piccola borghesia. No? Facciamo la politica pulita,
sì.
e rimborsi... Restitution Day, tutta quella roba è perfettamente futile, no?
Certo.
Inutile. Beh, cazzate.
Però...
E lui ha detto: io ti do 80 euro. Hanno detto: sei il Messias.
Lui ha dato 80 euro a 10 milioni di italiani e ha preso 11 milioni di voti.
Sì.
E quindi
sì.
Se tu togli lo zoccolo duro che votava per lui, dimmi.
Questo si può applicare a tanti, no? A Hitler, se vuoi. Che Hitler ha capito, arrivando al potere, bisogna dare qualcosa, no? Bisogna deliver, you have to deliver something.
Certo,
no?
Certo.
Bisogna privilegiare la legittimazione eudemonica.
Esatto. Dunque, senti, ho letto il tuo ISIS, ho ascoltato la tua intervista più che altro, e devo dire che sto parlando dell'ISIS, dell'Iraq. Della situazione
ISIS
sì, dell'Iraq. E devo dire che ho capito e non ho capito, perché con tutti i nomi che tu conosci e che io non conosco e che hai citato nell'intervista, a un certo punto nella mappa non ho capito più niente. Però se tu potessi darci prima una chiave generale per capire quello che sta succedendo, prima ancora di entrare magari nel dettaglio, ci aiuta molto.
Magari due metodi per inquadrare, impostare questa questione. Da una parte abbiamo le monarchie reazionarie del Golfo Persico, Arabico, quello che si vuole. Quindi Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Oman, Emirati e altri. E questi, l'idea di avere monarchie assolute, almeno teoricamente sono monarchie assolute, no? Nel ventunesimo secolo è già per me una cosa mostruosa, ma queste monarchie si devono appoggiare su una forza militare, e il metodo che loro hanno sempre privilegiato è di promuovere piccoli eserciti di guerriglieri, no? Di fanatici religiosi organizzati fra i giovani disoccupati di una vasta fetta della terra, no? Che va dall'Indonesia fino al Marocco e dalla Cecenia fino al Sudan meridionale, praticamente, no? Tutti questi guerriglieri sbandati, condottieri, no? bande armate al servizio però delle monarchie, no? È una cosa che Machiavelli avrebbe sicuramente capito al volo, no? Che questi eserciti che vediamo non sono religiosi, ma sono le truppe irregolari di Sua Maestà, il re dell'Arabia Saudita. Ok, questo è un conto. L'altra questione, gli Stati Uniti, gli inglesi e la NATO. La loro politica, naturalmente, è la distruzione dello Stato nazionale, no? La distruzione di ogni nazione. E loro vanno privilegiando microstati, mini stati, signori della guerra, stati falliti e semplicemente caos e anarchia dovunque possibile. No? L'idea, ad esempio, di cacciare Mubarak. Perché cacciare Mubarak? Era tutto sommato una soluzione accettabile per l'imperialismo in tempi più o meno normali. Ma adesso abbiamo la grande depressione economica finanziaria mondiale iniziata nel 2007-2008 che va avanti e questo spinge i vari centri dell'imperialismo, Londra e Wall Street, ad aumentare ferocemente il tasso di saccheggio, no? Di accumulazione primitiva, di austerità, quello che in Europa si vede abbastanza, no? Sì. E anche nel Medio Oriente. Il problema è che un tipo come Mubarak è capace di dire no, pone dei limiti all'accumulazione primitiva chiesta da questi centri imperialistici. Quindi lui deve essere spaccato e quindi abbiamo cose tipo quello che vediamo oggi, no? Dividere l'Iraq in tre staterelli.
Scusa,
no?
Se ti interrompo, Webster. Io mi ricordo già nel 2003 che avevo letto un documento da parte di qualcuno americano che diceva che proprio mentre loro facevano la figura dei liberatori, dei difensori, eccetera, il loro vero scopo era proprio quello di spaccare in tre l'Iraq con la guerra civile, già nel 2003, cioè curdi, sunniti e sciiti.
Curdi, sunniti e poi Shiastan nel sud, no? Sì. Gli sciiti, sì. del Eufrate meridionale. Tutto questo è previsto nel piano regolatore dell'imperialismo, è il piano Bernard Lewis. Questo Bernard Lewis sarebbe il massimo orientalista degli Stati Uniti, solo che lui veramente viene dalla Gran Bretagna, lui rappresenta per la verità the British Arab Bureau, no? L'ufficio britannico per gli affari arabi. Sì. E loro hanno già studiato, partendo da questa carta di Sykes-Picot, 1916 o giù di lì, gli stati attuali, però sono tutti vulnerabili, sono stati fatti per essere vulnerabili a quest'idea di una spaccatura etnica, religiosa o magari di altro tipo. Quindi per l'Iraq è chiaro, curdi, sunniti, sciiti, hanno già fatto con il Sudan, spaccato in due, e naturalmente il Sudan del Sud è già uno stato fallito, è già un putriferio, no? Un inferno sulla terra, c'è l'ira di Dio lì. Ma anche la Cecoslovacchia, per vedere il metodo, anche la Serbia, no? Hanno tagliato via il Kosovo. E se vediamo oggi, quando l'imperialismo guarda il Pakistan, loro dicono qui ci sono 4 o 5 staterelli impotenti, Baluchistan, però Baluchistan che ti include già una bella fetta dell'Iran, Sindh, Punjab, Waziristan, quindi almeno 4. Sì. Per l'Iraq, per l'Iran, scusa, è ancora più complicato perché lì c'è l'Arabistan, cosiddetto Ahvaz, che include tutta la costa del Golfo Persico lì con la raffineria di Abadan e il porto petrolifero di Karg. Tutto quello è rivendicato da questi arabi. Sono etnicamente arabi, però fanno parte dell'Iran e quindi c'è un movimento terroristico lì. Io lo chiamo BP, Liberation Front, no? Fronte di liberazione di British Petroleum, perché British Petroleum erano i padroni di quella zona, no? Certo. Quello era Anglo-Iranian Oil Company. Certo. Quindi, anche se l'imperialismo guarda la Russia, ci sono carte in giro che prevedono la spaccatura della Russia in 10, 15, 20 pezzi. E se torniamo agli anni 20, la stessa Cina era divisa in circa 25 staterelli, no? L'epoca dei, yeah, signori della guerra fino alla, alle attività di Chiang Kai-shek che ha posto fine al caos e questo stato di divisione.
Ecco, scusami,
Quindi,
no, volevo tornare subito un attimo all'Iraq.
sì.
Quindi questa teoria, diciamo, dello spaccamento è abbastanza chiara. La domanda è perché adesso? Cioè, perché fomentare in
Perché
questo...
adesso? Perché ci sono anche altri fattori. Prima di tutto c'è una scuola qui a Washington che dice che bisogna rispondere a Putin, no? Putin che fa tornare la Russia come fattore strategico, che lui asserisce un influsso russo, un ruolo russo nelle decisioni strategiche mondiali. Dal mio punto di vista questo è un gran bene per tutti, insomma un ritorno a una situazione di equilibrio o almeno di qualche freno,
certo,
agli abusi, gli eccessi, gli scatti di pazzia dell'elite anglo-americana. Tutto questo è un bene, no? È una maniera di reintrodurre un fattore di stabilità del mondo. Invece per loro è completamente intollerabile, vogliono fare piazza pulita. Quindi la scuola vincente sembra essere quella di una certa Anne Marie Slaughter. Slaughter.
Wow, omen, omen nomen, dicono in latino.
Nomen est omen, esattamente. Her name is her program. Questa Slaughter era
per chi non lo sapesse, slaughter in inglese significa
strage.
Macello, strage, eccetera, eccetera. Vai avanti, sì.
Sì, Anne-Marie Slaughter era la capessa del Woodrow Wilson School alla Princeton University, poi è diventata una capoccia del Dipartimento di Stato e adesso fa varie attività. E la sua idea è: bisogna contrattaccare Putin, però in Ucraina non lo puoi fare perché lui lì è proprio troppo forte,
certo,
e quindi bisogna attaccare subito la Siria. Ma come si fa, dato che il Congresso e popolo americano sono contrari, no? Abbiamo le scatole gonfie con tutte queste guerre, e quindi lei dice bisogna usare questo fianco siriano, no? E stanno inventando sempre nuove storie completamente false di armi chimiche, di gas velenoso, tutto questo inventato. C'è praticamente una piccola fabbrica che sforna queste bugie.
Sì.
Ok. Quindi Putin è un fattore. Poi c'è situazione interna della Siria. Lì i ribelli stanno perdendo. La classe media siriana ha capito che questi ribelli sono cannibali, anarchici, ti vogliono tagliare la testa o almeno il braccio, non vogliono andare avanti su questa via. E quindi abbiamo avuto l'elezione, una grande affermazione di Assad, no? Un'elezione che era dal punto di vista formale molto meglio organizzata rispetto a quella dell'Afghanistan, sì, o quella dell'Ucraina. Quelle elezioni lì andavano benissimo per gli imperialisti, invece no, in Siria non si può fare, invece l'hanno fatto con, secondo me, grande successo, ed era fair fino a un certo punto, no? Era possibile presentarsi come candidato di un'opposizione, diciamo, responsabile, l'hanno fatto. E quindi Assad diventa sempre più forte.
Sì, ho sentito...
E lui rischia di cacciarli fuori, sì, no? Di cacciarli indietro verso la Turchia e così via. Quindi gli imperialisti dicono: se non possiamo vincere a livello della Siria, dobbiamo allargare il fronte e utilizzare questo ISIS. Adesso ISIS, che cos'è?
Esatto.
Posso andare avanti?
Esatto, no,
ISIS?
Infatti è proprio quella la domanda okay, più importante.
Okay.
Perché io non ho mai visto, non ho mai visto un esercito che salta fuori dall'oggi al domani e che è in grado di conquistare intere città. Cioè,
la prima cosa, io ti cito qui le opere della storica francese Annie Lacroix-Riz, scritto Ritz, Annie Lacroix-Riz, ok? E lei ha studiato l'esercito francese di 1940 e la sua conclusione è che quei generali francesi tipo Corap, Georges, Unziger e altri, quelli che hanno subito diciamo, i carri armati di Guderian, l'hanno fatto apposta, cioè era una sconfitta deliberata. Infatti il libro si chiama Le choix de la défaite,
Ah,
la
la
scelta
scelta
della
della
sconfitta.
sconfitta, sì.
Io penso che cioè, questi francesi erano membri della Cagoule, no? Società segreta, un tipo di loggia P2, se vogliamo, e anche della Sinarchia, che era proprio il gruppo elitario dell'imperialismo francese. Io vedo questi generali iracheni, no? Sappiamo come è accaduto adesso. I generali iracheni hanno dato l'ordine ai loro soldati di squagliarsela. È stato organizzato. E secondo me questa è la mano della CIA. La CIA ha dato bustarelle, no?
Sì, certo, sì.
A questi generali. E poi sono stati tutti addestrati dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti danno bustarelli a questi generali da 25 anni da questa parte, no? Hanno cominciato con la prima guerra del Golfo. Quindi c'era un desiderio di fare uno shock all'opinione pubblica mondiale con un blitzkrieg, la guerra lampo di
Sì.
questi dall'ISIS, no? Invece sarebbe stato possibile cacciarli indietro molto facilmente.
Certo.
Chi sono quelli dell'ISIS? È un esercito irregolare dell'Arabia Saudita e poi di altri, di Qatar e magari altri. E specificamente, secondo molte fonti, sono pagati dall'Arabia Saudita, ma da chi specificamente? C'è una famiglia che include il ministro degli esteri Saud al-Faisal. Lo cito prima perché lo conosco, sono stato all'università con lui,
Ah sì, l'ho sentito
Princeton,
nell'intervista, sì.
1966. Non ci ho mai parlato perché lui non era mai lì, lui stava sempre a sciare, magari a Bardonecchia o quello che
Sam
è,
Moritz,
no?
sì.
Queste cose, no?
Sì.
E poi penso, io ho sempre avuto l'impressione che la sua tesi di laurea sia stata scritta da una mano invisibile,
Beh, certo.
non da lui. Comunque, Saud al-Faisal sta lì da un'eternità, no? Da 40 anni sta lì come ministro degli esteri. Poi c'è il principe Turchi, e questo Turchi era l'ambasciatore a Londra dei Sauditi, poi anche qui a Washington,
Ma scusa,
Turchi.
scusa se ti
Ma poi
interrompo.
il terzo, quello che conta, quello che dà gli ordini e i soldi all'ISIS, è Abdul Rahman Faisal. E questo qui è un diplomato, è un laureato dell'Accademia Militare Britannica di Sandhurst, no? Sarebbe West Point o Saint-Cyr per i britannici. Quindi questo qua puzza già di agenteria britannica. E quindi lui è internazionalmente riconosciuto come il vero padrone dell'ISIS, non è qualche ayatollah, ma è questo principe degenerato Abdul Rahman Faisal.
Ecco, questo volevo chiederti, cioè ufficialmente, perché una cosa è che tu mi dica, secondo me sono loro a manovrare l'ISIS, i sauditi, e un'altra è che invece ufficialmente appaiano così. Ufficialmente come stanno le cose?
Ma ufficialmente non c'è niente. Ufficialmente l'Arabia Saudita dice che stanno lottando per non permettere ai singoli, ai privati, di mandare rimesse
Ah, ho
a
capito.
questi terroristi, no? Loro dicono: noi facciamo di tutto per sopprimere questa forma
Certo. Allora,
di attività.
come gli
Ma
americani, allora,
invece,
come gli americani.
io sto qui nei tribunali, dicono preponderance of evidence, no? La preponderanza delle prove, no? E che è proprio lui. E questo non è soltanto la stampa, diciamo, radicale, alternativa, cospiratoria che ti dice questo, e sono proprio i MSM, i mezzi di mainstream, no? Quindi, secondo me è chiaro. E chi sono questi? Se guardi la carta, no? Ci sono i gruppi all'interno della Siria che stanno perdendo, quello sarebbe l'ala occidentale di questo esercito, ma poi c'è anche la colonna, l'ala orientale, che sarebbe ISIS, ma adesso da dove vengono? Nello scorso agosto ci fu questo tentativo di accreditare la tesi di un attacco chimico dell'esercito siriano nei confronti di guerriglieri nella zona di Ghouta, vicino a Damasco.
Sì.
E abbiamo poi invitato qui la suora Agnès Mariam della Croix. Del monastero di Kara, Kara stando a metà strada fra Damasco e Homs, ok? E io questa signora la conosco perché sono stato lì con un gruppo con Thierry Meyssan nel
Sì.
novembre di 2011. E quindi questa è una bravissima persona e non è per nulla venduta ad Assad o che sia. Invece è una libanese che cura rapporti con Santa Sede e Commissione dei diritti umani di Ginevra e fa queste altre cose. E lei ha avanzato l'ipotesi che i cadaveri visti in quei film, che erano così numerosi, no? Quando ci fu questo
Sì, mi
incidente,
ricordo, sì.
subito in onda. Invece quei cadaveri lì, secondo lei, erano giovani bambini cristiani e alawiti della zona di Latakia, perché c'era stato un attacco da parte dell'ISIS venendo dalla Turchia, no? Venendo dalla zona di che cos'è lì? Alessandretta o giù di lì. Son venuti i guerriglieri partendo dalla Turchia, da un santuario, poi sono entrati, hanno devastato delle zone vicino all'Latakia. Hanno ammazzato un sacco di bambini. Secondo lei, questi bambini sono serviti poi come i props,
Sì,
come
certo.
i requisiti, no? Per fare questi film.
Certo.
E poi ISIS si è trasferito attraverso la Turchia meridionale verso la Siria, ma la Siria dalla zona di Raqqa sarebbe la provincia nord-orientale della Siria, che è deserto più o meno, poche città, poche persone, ma stanno lì. E quindi a questo punto, ad esempio, creare delle difficoltà per Putin, per diminuire la pressione sui guerriglieri siriani nella zona di Aleppo e così, hanno lanciato queste cose. L'altra cosa è che Maliki
Ecco, qui che volevo
dell'Iraq,
arrivare a Maliki,
naturalmente
infatti.
gli imperialisti non lo possono vedere. No?
Ecco.
Adesso io non metto la mano nel fuoco per Maliki, però è chiaro che ci sia una campagna per dire lui è un incompetente, lui chiude ai sunniti, è cattivissimo. Invece io veramente non lo vedo, lo vedo come un agente dell'influsso dell'Iran.
Ecco,
E
infatti, scusami, volevo chiederti questa teoria che ho sentito, credo, su The Real News, cioè che questa furia interna all'Iraq sarebbe stata scatenata dai servizi occidentali perché temevano un avvicinamento troppo forte tra Maliki e l'Iran.
sì, e soprattutto l'emergere di un blocco Hezbollah, Assad, Maliki, Iran. Questo è già una cosa abbastanza sostanziosa. C'è anche qui una lamentela che va avanti da molti mesi, che l'Iraq permette i voli di approvvigionamento dall'Iran verso Assad e verso Hezbollah. E quindi bisogna fare qualche
Certo.
cosa. Naturalmente qui l'ironia dell'imperialismo entra in gioco perché sono stati gli stessi americani a dire non vi diamo i caccia moderni, no? Niente F-16, F-18, quello che è. Invece allora l'Iraq sta lì senza una forza aerea,
Certo.
ma gli imperialisti pretendono la tutela
Dello
dello
spazio aereo,
spazio
certo.
aereo, quindi non lo so.
Ma
Ma
infatti.
l'idea è che tutti dicono, questo Lindsey Graham qui ha detto fuori, un senatore guerrafondaio reazionario, ha detto fuori Maliki, e poi altri dicono vogliamo il governo di unità nazionale. Naturalmente il candidato da sempre degli Stati Uniti è Alawi, Iyad Alawi,
certo.
che parla correntemente inglese, quindi è un beniamino degli imperialisti, quindi vogliono mettere lui come dittatore e lui sarebbe poi ostile all'Iran, ostile ad Assad. Cioè è una mossa di disperazione, però per tutto parte dall'idea che tutto questo progetto siriano sta crollando. Poi naturalmente con lo svilupparsi di questa operazione possono preconizzare la spaccatura finale curdi, sunniti, sciiti. E poi ci sono altri, c'è anche un riflesso qui.
Scusa,
Non so se
aspetta
poi avete seguito.
un secondo solo.
Prego.
Una cosa sola, rispetto a questa spaccatura, il petrolio c'entra in modo diretto anche o soltanto in modo indiretto?
Penso indiretto. Quello che abbiamo visto è che tutte le spiegazioni che vertevano sul petrolio, sì, un interesse vivissimo per il petrolio c'era, ma questo, la promessa dei neocon qual era? Che possiamo aggredire l'Iraq e poi finanziare la guerra rubando il petrolio e non sono stati mai in grado di organizzare questa operazione.
No, ma dicevo, rispetto al fatto che ISIS prende in mano certe città, è perché cerca anche di prendere, riportare sotto controllo sunnita i pozzi di petrolio?
Ah sì, quella parte sicuramente,
Ok,
no? E
ah,
poi
sì.
c'è anche il conflitto con i curdi. Ma questo, io vedo questo come sono gli avvenimenti che vengono poi, insomma, a monte c'è questa ipotesi strategica e poi le conseguenze inevitabilmente vanno nella direzione di saccheggi, di furti, e poi semplicemente di caos e anarchia, che va benissimo. E l'idea di rubarsi il petrolio, no? È una maniera di indebolire Maliki. Quindi io sottolineo il primato della politica rispetto alle risorse naturali,
Sì, ho
allo
capito.
stato puro. E l'altra questione politica qui è che nella classe dirigente americana, no? Con questi elitari, tipo la Slaughter, la signora Strage, che abbiamo già menzionato, c'è Jessica Matthews, questa benente signora, è la figlia di Barbara Tuchman. Barbara Tuchman aveva scritto un libro utile, no? I fucili di agosto, era la storia dell'inizio della prima guerra mondiale. Il presidente Kennedy poteva citare quel libro lì per frenare i guerrafondai e i falchi durante la crisi missilistica di Cuba, no? Lui ha detto: vogliamo evitare la guerra, war by miscalculation, no? Non vogliamo fare mosse sbagliate e provocare la guerra quando non è nelle nostre intenzioni. Invece la figlia, mostrando una linea degenerativa di declino e di decadenza imperialistica, questa figlia dice: dobbiamo piazzare una divisione della NATO nelle pianure dell'Ucraina, dice una brigata americana più 4-5 battaglioni dai principali paesi della NATO. Sicuramente l'Italia è inclusa, no? Questo fa una divisione, no? Due brigate più o meno, una divisione. Quindi lei è completamente pazza. E quando dicono qui: ma nessuno vuole gli stivali sulla terra,
Boots on the
questa è
ground.
l'espressione
Sì.
che utilizzano,
Sì.
invece non è vero, c'è una persona e non è nessuno, lei è la capessa della Carnegie Endowment for International Peace, quindi una grossa fondazione, e fa parte persino del consiglio di garanti della Harvard University, la Harvard Corporation, quindi questa è una persona degli alti livelli dell'elite, qui. Questi qui sono ossessionati dall'idea che Obama non rende le guerre, non organizza le guerre e le aggressioni che loro vogliono. Volevano aggredire la Siria. Obama è stato incapace,
Sì.
e anche probabilmente perché col passare del tempo non voleva, incapace di organizzare l'attacco alla Siria.
E, poi Putin...
e adesso con Putin questi pretendono azioni, sono entrati in un periodo di isterismo, di pazzia, di psicosi di guerra, e tutto questo si concentra su Obama. Quindi io 4-5 anni fa, 6 anni fa adesso, vedevo Obama come la minaccia principale, ma lui adesso è stato, come si può dire, rotto.
Cannibalizzato.
Cannibalizzato. Non cannibalizzato, è che quando, questo è il problema classico della CIA, no? Mettono un agente come capo di Stato, capo di governo, ma il problema è che la nazione è forte, no? Stando al capo di una nazione, no? Alla guida di una nazione, c'è una dinamica che ti porta verso interessi nazionali, una tendenza di... Questo è proprio... La CIA vuole distruggere gli stati nazionali, distruggere tutti gli stati nazionali. E lo dico per quelli lì che vogliono l'indipendenza del Veneto o qualche altra spaccatura o la Scozia. Smettetela, fessi cretini, smettetela. Questa è la linea della CIA. Perché se c'è la nazione spinge inesorabilmente i dirigenti, anche se loro sono della qualità, diciamo, infernale, no? Sì. Da ottava cerchio, bolgia, no? Sì, sì. 9 o 10 o quello che vuoi, no? Possono essere dei mostri, ma sono risucchiati da questa logica dello Stato nazionale. Questo è successo con Obama, e lui ha capito adesso che la guerra non gli conviene. Lui non è uno che lotta per gli interessi nazionali, per i beni dei lavoratori, progresso dell'umanità, no. Questo possiamo scartare. Però lui ha capito, se tu fai la guerra, Obama, tu sei fuori. Impeachment per te fra 6 mesi. Quindi ha detto no alla guerra con la Siria. Quello che ha fatto nei confronti di Putin è praticamente una farsa, no? Sì. Un po' di sanzioni su un po' di esponenti politici e oligarchi russi. In fin dei conti, niente.
Sì.
A parte sta anche che l'Europa non vuole.
A parte che adesso sta già arrivando il conto, perché hanno chiuso il gas con l'Ucraina, e quindi alla fine si capirà subito chi è che ha il coltello dalla parte del manico.
Io faccio appello anche agli amici europei di non partecipare a nessuna sanzione e di non prestare appoggio a questa cricca di fascisti della città di Leopoli, Lvov, Lemberg. Quello lì è proprio un centro di fascismo. Ma c'è anche la questione dell'Iran, e anche qui Obama fa il negoziato con l'Iran, è una cosa che non vogliono. Quindi questo include persone molto vicine alla presidenza, no? Kerry, ad esempio, il segretario di Stato, è un guardafondaio, è un pazzo, è un membro della famigerata società Teschio ed Ossa.
Skull and Bones.
Skull and Bones, ok? Ed è un pazzo, personalmente pazzo, decadente, degenerato. Poi abbiamo Samantha Power, che è l'ambasciatrice americana alle Nazioni Unite. E questa Samantha Power è un esponente del bombardamento umanitario, Responsibility to Protect, R2P. E quindi lei dice che bisogna bombardare quando ci sono le violazioni dei diritti civili. La sua linea è la weaponization of human rights, cioè i diritti umani come arma militare.
Sì, sì, sì.
Questo è il suo punto di vista. E questi avevano spinto, e altri avevano spinto, Obama verso interventi militari, bombardamenti, invasioni. E invece lui ha sempre detto no. Quindi Kerry e Power si sono rivolti al generale Petraeus.
Che è sempre in giro,
È sempre in giro ed è potente. E adesso c'ha Henry Kravis, plurimiliardario, Kohlberg, Kravis, Roberts, come il suo angelo finanziario, no? Come il suo finanziatore. E questo Petraeus lo sottolineo perché lui è la minaccia permanente di un golpe bonapartista all'interno degli Stati Uniti. Insomma, l'uomo a cavallo,
sì, sì.
Il generale Boulanger, no? Che diventa dittatore. Questo è lui, è David Petraeus, e lui c'ha l'unione personale del Pentagono con la CIA e adesso con Wall Street. E quindi lui c'ha i tre centri del potere. E insieme a Petraeus c'è un gruppo di neocon. I neocon avevano dato l'appoggio a Romney, si sono messi, hanno fatto quadrato intorno a Romney, sperando di tornare al potere e organizzare nuove guerre con l'aiuto di Romney. Io vi dico, meno male che Romney non ha vinto le elezioni, sarebbe stata già la guerra con la Siria, con l'Iran e adesso con la Russia. Eh? Terza guerra mondiale, possibilissima con questo pazzo di Romney.
E chi? L'ultima persona.
Intorno a altri, però, questi neocon adesso hanno perso con Romney, ma dove sono? Con Petraeus e con un altro che si chiama il generale Keane. Generale Keane, 4 stelle, era il vice capo dell'esercito circa 7-8 anni fa. E questi qui hanno fatto quello che chiamano lo surge. Il surge era un aumento delle truppe nel 2007 nell'Iraq, nonostante il voto massiccio del popolo americano nel 2006, non vogliamo più guerre. Il piccolo Bush ha insistito con l'aiuto di Petraeus e questo generale Keane a aumentare le truppe.
Il surge era sostenuto da McCain, mi ricordo, no?
Sì, ma certo, guerrafondaio, no? E lui, McCain sta sempre lì. Infatti, McCain, l'altro giorno, McCain ha detto, Obama, tu devi cacciare Kerry, Rice, tutti quelli che fanno politica estera, politica di sicurezza, e devi mettere Petraeus e Keane, questi che sto dicendo. Insomma, lui ha preso apertamente posizione a favore di questa congiura bellica per dargli più potere. Vogliono sfruttare la crisi dell'ISIS cacciando varie personalità e mettendo soprattutto Petraeus. L'idea è che Obama naturalmente è una figura debole, passiva,
sì.
C'ha paura, è timido, benissimo, per noi benissimo, per loro non va, ma loro vorrebbero circondarlo con guerrafondai aggressivi e energici e quindi organizzare le guerre. E quindi quello che stanno facendo adesso. Due piccole note. Questa crisi di Benghazi,
sì,
no?
Sì.
Grande tema.
Grande scandalo dell'anno scorso.
Questo era 2 anni fa adesso.
Sì.
Dalla campagna elettorale, no?
Sì.
Tutti qui sanno del October Surprise, no? October Surprise è se vuoi influenzare il risultato di un'elezione presidenziale, fai qualcosa di grosso nel mese di ottobre. Solo che questa volta l'hanno fatto a settembre per dare fastidio ad Obama e permettere la vittoria di Romney. Questi assassini di diplomatici americani e così via a Benghazi è stato organizzato da questo gruppo, questi sostenitori di Romney, amici di Petraeus, amici di Keane. Durante questa cosa di Benghazi, Petraeus era il capo della CIA e c'erano 30-40 paramilitari, comandos della CIA, proprio lì a Benghazi, e non hanno mosso un
è
dito.
Chiaro,
perché?
Certo.
Chi gli ha dato l'ordine di non muoversi? Beh, il capo era Petraeus, quindi sembra ovvio.
Certo.
E poi intorno, dico soltanto che intorno a questo gruppo, Kane, questo generale Kane, guerrafondaio, lavora per the Institute for the Study of War, l'Istituto per lo Studio della Guerra. Sembra
quindi
una ditta di relazioni pubbliche. E lì c'è Kim Kagan. Kim Kagan è la moglie di Frederick Kagan. Frederick Kagan, anche lui, pianificato questa surge del 2007 e il fratello di Frederick Kagan e Donald Kagan, tutti neocon, Donald Kagan, che era il principale consigliere di politica estera di Romney, e la moglie di Donald Kagan, Victoria Nuland, che è quella quella che dice le parolacce, no? L'Europa vaffa, ha
Ah, sì, fuck Europe,
detto
fuck Europe, me lo ricordo. Infatti
Victoria Nuland,
mi
ok?
ricordavo il nome, adesso ho capito chi è.
Quindi tutto questo è una cricca di guerrafondai, sono impresentabili perché l'odio viscerale del popolo americano verso questi guerrafondai è considerevole, ma loro vorrebbero tornare al potere, indebolendo Obama e mettendo loro, no? Vogliono piazzare se stessi nelle posizioni, nella stanza dei bottoni per poter scatenare nuove guerre, no? E questi, da una parte, interpretano le esigenze di Wall Street, ma anche inutile tacere di Israele, no? Che sono
Certo.
tutti orientati verso Israele.
Ma quindi non è cambiato niente in realtà negli ultimi 8 anni. Obama è soltanto un disturbo, è diventato un po' come
Dipende,
lo era
no? Se
Clinton.
lui mostrasse, se lui è molto difficile per lui perché è talmente debole e poi tutti i suoi istinti vanno nella direzione di Wall Street, no? Lui è un uomo di Wall Street. Non direi che nulla. Quello che è cambiato è il rifiuto della guerra da parte delle masse. Questo è nuovo. E anche, diciamo, c'è una crescente insofferenza nei confronti dello strapotere di Wall Street come politica economica. E la cosa che potrebbe cambiare, questo dipende da avvenimenti a sorpresa, tipo la sconfitta di questo Cantor era una sorpresa per moltissimi. E
Sì.
questo, ripeto, questo rende ancora più grave la crisi mortale del Partito Repubblicano. Se vogliono stare come partito presidenziale, devono aprire ai Latinos. E non lo vogliono fare, quindi se non lo faranno verso il fine di questo decennio saranno fuori gioco permanentemente. Lo auguro,
Speriamo,
non
speriamo.
vedo l'ora. E poi la spaccatura dei democratici. Nel
Certo.
frattempo, noi facciamo qualche cosa. Nel Nebraska è nato quest'anno il partito Tax Wall Street Party,
Ah sì,
Tassate
ho visto il
Wall Street.
sito.
E
Dan
questo è il nostro
Burdorf,
candidato Dan
Dan
Burdorf.
Burdorf, ah sì. Ti
Dan Burdorf,
scusa,
De Blasio.
a proposito, che fine ha fatto il movimento Occupy Wall Street?
Ma erano stati diretti, dominati dalla Adbusters di Vancouver. Questo era un gruppo di anarchici. Purtroppo era un autentico movimento di massa, però gli anarchici maledetti se ne sono impadroniti con tutto il loro apparato di fesserie, no? Hanno detto: noi non abbiamo rivendicazioni, noi non vogliamo avere rivendicazioni perché c'è il pericolo di
Eh
successo, e
certo.
allora in quel momento siamo risucchiati dal sistema. Il loro programma era: noi viviamo nei parchi e attireremo tutta la società a mettersi con noi nei parchi,
Yeah, right.
un ragionamento delirante, incomprensibile per qualsiasi
Quindi sono
lavoratore.
stati infiltrati, secondo te?
No, sin dall'inizio
Ah.
avevano indignados, avevano tutti falliti dell'Europa, no? Indignados spagnoli che hanno fatto una figura pietosa e altri si sono messi in un ufficio a New York nell'estate del 2011 e hanno pianificato una cosa con nessuna rivendicazione, no? Avrebbero potuto fare qualcosa di grossa per i lavoratori e riorientare la politica verso fatti concreti. Ad esempio, avrebbero potuto dire: niente più pignoramenti delle case, o cancelliamo tutti i debiti degli studenti, no? Che qui è già più di un di 1.000 miliardi di dollari di debiti dei studenti, no? Avrebbero potuto fare un gesto drammatico, non un gesto, ma un fatto,
certo,
no?
Certo.
Drammatico, profetico quasi, e focalizzare tutta l'attenzione della popolazione su loro stessi. Hanno detto, no, noi pretendiamo di poter mettere le tende nei parchi. Anarchici. Anarchici sono il veleno di questi movimenti. E per lo più erano controllati dalla Adbuster. Sai chi sono? È l'internazionale situazionista, Massimo. Conosci quelli lì?
No.
Ah, i situazionisti.
Non
so. I situazionisti, negli anni 50, dopo la presa di potere del generale de Gaulle, i servizi segreti della NATO sono andati in Francia, hanno cercato poeti falliti, poetastri, romanzieri, attori, gente pseudoculturale, e hanno fatto l'internazionale situazionista con l'immaginazione o pouvoir.
Ah, sono loro, ok.
Questo, no?
Sì.
Fesserie, no? Senza nessun contenuto, non vuol dire niente, non costituisce nessuna minaccia per nessuna classe dirigente che ci sia. E loro hanno utilizzato questi poeti, poetastri falliti come arma contro il gaullismo, contro il generale, no? Generale de Gaulle, che dava seriamente fastidio alla NATO,
sì.
Tant'è che li cacciava, no? Si è opposto alla guerra nel Vietnam, un elenco di una dozzina di punti si rese, era il Putin di quell'epoca lì.
Soprattutto non ha voluto entrare nella NATO.
Se n'è andato e ha cacciato il quartiere generale, sì. Che era a Versailles, mi sembra. Sì. E quindi questi sono persone tipo Guy Debord, Raoul Van Agen.
Oh, allora so chi sono. Quando dici Guy Debord mi viene mal di pancia.
È una feccia.
Sì, sì. Allora...
E quelli lì, con quelle idee lì, naturalmente si organizzano sconfitte. E uno di questi di Occupy ha detto, ma noi abbiamo cambiato la conversazione nazionale. E io gli ho detto, ma questo non vale niente, perché la conversazione nazionale cambia sempre, va da Britney Spears, a Lady Gaga, a Honey Boo Boo, al calcio, poi torno indietro. E per 5 minuti avete dominato, ma non avete cambiato niente. Cioè, e poi il Tea Party, no? Il Tea Party ha fatto entrare in congresso 100 deputati alla Camera, 10 senatori al Senato, vari governi, consiglieri a livello di vari stati, e invece Occupy, zero.
Certo.
Nessuno, nulla. Fallimento totale su tutta la linea. E quindi la polemica che io porto avanti è mai più permettere a quella gente lì, quegli anarchici, quegli agenti, quei sabotatori, no? Quegli infiltrati, di
far fallire
il movimento.
Sì, sì, sì. Ti faccio un'ultima domanda, Webster. Secondo te che cosa succede nel breve termine in Iraq? Cioè, quale sarà il prossimo punto di equilibrio?
Auspico una convergenza fra Stati Uniti e Iran per cacciare indietro questi dall'ISIS.
Ma se sono loro a fomentarli, sono solo loro a finanziarli.
Ma bisogna vedere i livelli, no?
Ah, ecco.
Obama, stando alla Casa Bianca, no? Obama e alcuni suoi leali seguaci, no?
Sì.
Non vengono neppure informati di molte di queste cose. Cioè la CIA fa quello che vuole. Il Dipartimento di Stato con la Nuland. La Nuland non chiede permesso ad Obama di fare gli affaracci suoi, no? Obama viene posto davanti a fatti compiuti, no?
Sì.
Questo è il problema della presidenza americana.
Di sempre,
che
sì.
Se tu non sei una personalità forte, tu non conti niente, no? Sei semplicemente una figura, diciamo, public relations o
certo, un puppet, un puppet, una,
puppet,
un pupazzo,
il fantoccio, sì. Sei lì, pupazzo. E quindi a livello della CIA loro hanno certe finalità. Però la cosa che vediamo è che c'è una tendenza insita nello sviluppo mondiale. Settembre scorso c'era quasi un condominio Stati Uniti-Russia per evitare la guerra nei confronti della Siria, no? Che ha scatenato un putriferio qui fra la classe dirigente, che questo condominio con la Russia non lo vogliono. Invece adesso c'è la tendenza verso una cooperazione regionale con l'Iran e anche con la Siria, perché se vuoi sconfiggere l'ISIS devi distruggere le basi dell'ISIS che stanno in Siria. Quindi c'è una pressione oggettiva verso cooperazione.
Ufficialmente, ufficialmente,
la
certo.
La politica che suggerisco io, gli Stati Uniti dovrebbero fare, Obama dovrebbe fare un ultimatum di 24 ore all'Arabia Saudita: smettete di fare i finanziamenti, di mandare finanziamenti e aiuti logistici a questi dell'ISIS, o voi siete alla deriva.
Scusami Webster, scusami Webster, that will be the day.
That will be the day.
Questo sarebbe
comunque,
sì il giorno.
Lo propongo,
giusto, 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 giusto.
E lo spargo a tutti i venti.
Va bene, restiamo a vedere che cosa succede.
Okay.
Ti ringrazio moltissimo per la disponibilità, è sempre un piacere sentirti, anche perché come parli italiano tu lo parli meglio di dozzine di italiani che vivono qui.
Ma io parlo torinese, come sai tu.
Turin canaia, va bene. Grazie di tutto, ci sentiamo presto, grazie. Ciao. Da parte di tutti i nostri lettori anche.